buonasera e benvenuti a questa prima serata del nuovo ciclo di incontri giornalismo parole alla prova organizzato dal Centro Culturale di Milano, che ci accompagnerà per alcuni mesi proponendo alla vostra attenzione, per chi avrà la pazienza di essere fedele alle serate proposte, incontri che vogliono essere dei dialoghi, non delle conferenze, dei dialoghi con protagonisti dell'informazione in Italia. Ma io grido, mi sento, è abbastanza abituato. Io sono un po' imbarazzato di dover introdurre questo primo incontro con due giornalisti che sono innanzitutto per me amici, a cui per vari motivi devo molto in termini di scuola, perché nel mio piccolo quel poco che ho imparato nel mondo della comunicazione, nel mondo dell'informazione, lo devo a incontri con persone che, essendo più avanti di me nell'esperienza e nella professione, hanno saputo essere in qualche modo testimoni di una serietà nel loro mestiere, come sembra raro oggi trovare, perché la prima cosa che ci si deve dire iniziando un ciclo di incontri sul giornalismo è rilevare il peso, usiamo una parola pesante, il potere che il mondo della comunicazione ha sulla persona, in termini di quantità di informazione fornita e in termini di possibilità di condizionamento della opinione della persona o più in generale della cosiddetta opinione pubblica. E allora iniziare questo ciclo di incontri invitando Giancarlo Gioielli e Renato Farina, uno con lunghi anni di militanza nel mondo della televisione, l'altro nel mondo della carta stampata, significa domandarsi e domandare loro che cosa significa comunicare oggi. E allora il titolo un po' provocatorio dell'incontro di questa sera, dimmi come scrivi e ti dirò chi sei, il giornalista e il vero, ha questa intenzione, ha l'intenzione di provare a renderci conto in modo più consapevole e critico delle possibilità e dei limiti di quel mondo che è l'informazione, che ci invade da tutte le parti, dal mattino quando ci alziamo con la radio sveglia, a quando leggiamo il giornale, a quando torniamo a casa e per tanti il primo gesto, prima ancora di togliere il soprabito, è andare al telecomando per accendere la TV, che ci offre quotidianamente migliaia di notizie, migliaia di input, che non necessariamente sono un contributo a rendersi conto della realtà. Diceva Alexis Carrel che molta osservazione e poco ragionamento conduce alla verità, e molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore. Ecco, paradossalmente, nell'epoca della massima possibilità di osservazione, ci sentiamo tutti un po' fragili, un po' sguarniti. E allora, chiedendo a Giancarlo Gioielli cosa significa per lui fare televisione, e a Renato Farina cosa significa fare il vice direttore, l'inviato di un grande quotidiano italiano, vorremmo essere aiutati a poter domattina, accendendo la radio e aprendo il giornale, a guardare quegli strumenti con un occhio più critico e più consapevole delle possibilità e dei limiti inerenti, sapendo che hanno a che fare con quel grande strumento che è la parola, scritta o visiva. E come è stato riportato nel pieghevole di invito, Le parole sono suoni per coloro che non si impegnano. Sono il nome di esperienze per coloro che le vivono. Allora, Giancarlo, che cosa vuol dire e cosa significa per te fare televisione e avere a che fare con la parola che attraverso l'ausilio di immagini entra nelle nostre case e attraverso le nostre case negli nostri occhi e nella nostra testa?
Intanto un po' imbarazzato per l'introduzione, ma come dire, fa parte del mio mestiere anche essere un po' come dire, supponente anche nei confronti di se stesso, per cui come dire, avere il coraggio anche di affrontare tutto e anche affrontare la fatica di raccontarsi, e soprattutto affrontare la fatica di raccontarsi in rapporto alla televisione, perché come dire, la televisione è quella cosa che tutti criticano e che tutti guardano. Io penso a mia mamma che spesso mi chiama dicendo: ma hai visto che porcheria, ma hai visto cosa ha detto quello, ma mamma spegnila. E invece no, la si guarda, la si critica, la si odia, però la si guarda. E questo è una cosa che poi fa impressione, perché quando poi ti capita di andare in onda, di scrivere, eccetera, io poi come dire, ho avuto l'avventura di cominciare a fare questo mestiere in televisione, che era nel 1981, quindi sono passati 18 anni, che è esattamente l'età di mia figlia più grande, come dire, mi è capitato di attraversarla tutta questa cosa. E ti fa una, è vero, ti fa una certa impressione di fronte alla quale io parlo per me, perché questa non è una cosa né argomentabile né culturalizzabile, è una cosa di cui uno soltanto se ha il coraggio può cercare con una certa come dire, onestà, magari giustificata solo dal fatto che comunque si trovi in un ambiente amico, per cui anche il coraggio in qualche modo di offrirsi, di rischiarsi in una cosa che come dire, comunque ti impegna un po'. E dicevo, è una fare televisione è una cosa che sinceramente ti rimette di fronte al tuo all'oggetto del tuo lavoro ogni momento, perché in televisione scrivi sull'acqua, tutto passa continuamente, però è un'acqua pesante, perché tu come dire, non resta nulla di quello che fai, resta come dire, alcune parole che butti, no? Come una bottiglia in un mare, perché hai veramente milioni di persone che guardano quelle tre parole che tu dici, perché poi in televisione i tempi sono brevissimi, un minuto e mezzo. A me capita, come dire, è capitato spesso di fare anche gli speciali più lunghi, ma mi ritengo molto fortunato in questo tipo di cose. Normalmente un giornalista televisivo fa pezzi brevissimi, 15, 20 righe, 30 righe quando vai di lungo, per cui sono proprio bottiglie che tu butti in un mare e non sai mai che cosa succede di quelle bottiglie, parole che poi lo spettatore come dire, accoglie in maniera molto irriflessa, sente una parola che magari per te era messa lì per riempire una cosa e non sente l'altra che invece per te era importante, cioè sono tutte bottiglie che tu tiri in un mare che non conosci, che non sai che tipo di... Cioè, non scrivi in un giornale in cui conosci il tuo lettore. Lavori veramente per tutti. E non sai mai l'effetto di quello che dirai. Di solito l'effetto che ti ritorna è quando fai del male a qualcuno. Capita. Magari senza volerlo, eccetera, di dire quella cosa di troppo, quella cosa non vera, che va a ferire magari mai direttamente alla persona. Quando c'è qualcuno che protesta dice sempre: ma i miei figli vanno a scuola, hanno sentito che lei ha detto di me questo e adesso cosa fa? Sono cose che gli dici, però non vorrei raccontare come dire il dolore di una professione, anche perché è un dolore molto ipocrita, perché se uno lo fa perché gli piace, come dire, se volete una giustificazione che uno offre per dire: ragazzi, non sempre è così, così divertente, così facile. Io dico una cosa però, che la televisione è un occhio sulla realtà, questo sì, un occhio molto selettivo, un occhio anche molto ipocrita, perché se mi date una telecamera io entro in questa stanza e racconto che in questa stanza c'è una penna, non sto dicendo una bugia, però chiaramente non esaurisco l'avvenimento. Posso dire che in questa stanza c'è una signora con l'abito Bordeaux, è vero, nessuno mi può smentire, non esaurisco l'avvenimento. Non potrò mai raccontare tutta la realtà, non avrò mai il tempo per raccontare tutta la realtà. devo scegliere in qualche modo ogni volta, anche nella più grande delle banalità dei servizi che devi fare, a raccontare il tempo, scegli, e ogni scelta che fai in qualche modo implica banalmente, velocemente, adesso non voglio caricare il giornalista televisivo di chissà quali destini, chissà quale, però sceglie, e sceglie, racconta qualcosa che riguarda da vicino la vita di altre persone. Voglio dire, la parola, l'immagine è lo strumento, ma l'oggetto comunque è sempre l'uomo. Ecco, io credo che di fronte a questo ci sono come due atteggiamenti, che non sono due atteggiamenti che dividono la categoria, ma che sono sempre presenti, anche nell'interno, cioè che attraversano ogni volta che fai questo mestiere te stesso. Ed è l'atteggiamento di chi in sostanza, la riduco molto schematicamente, è un atteggiamento che secondo me è definibile nel rapporto che hai col reale. Può essere un atteggiamento in cui tu cerchi nel reale ciò che ti serve per fare un buon servizio, per fare un servizio che colpisca, per fare un servizio che in quel momento ancori l'ascoltatore alla cosa, e diciamo così, facciamola più disonesta, per fare un servizio cerchi ciò che ti serve per dare un messaggio, per dire delle cose, per dimostrare che quella persona è brava o che quella persona, come dire, sminuire una persona, un evento, un fatto politico, trasmettere qualcosa. E di fronte al reale hai questo rapporto, cioè lo usi e cerchi nelle cose, nelle immagini, perché a volte basta un'immagine, no? Tu per far vedere il convegno, perfetto, far vedere uno che sta dormendo, in quel momento è già rovinato qualsiasi tipo di comunicazione, cioè televisione, questo è tutto molto immediato, quasi subliminale. E poi a volte è usato anche in maniera molto, come dire, cialtrona, per cui non ti rendi conto di quello che stai facendo, c'è anche la fretta, perché devi fare in mezz'ora, devi montare, imbastire un pezzo, no? Mezz'ora quando ti va bene, per cui c'è anche la cialtroneria, qualche volta c'è la malizia, molto spesso c'è più cialtroneria o più frettolosità che malizia, tante volte a volte c'è anche la malizia. Vuol dire però sostanzialmente un atteggiamento in cui tu cerchi nel reale un pretesto, un'occasione per dire qualcosa che hai già in mente. È un atteggiamento che, oppure, questo può essere anche utilizzato a fine di bene, tra virgolette, cioè io sento la responsabilità di trasmettere qualcosa di importante e utilizzo tutti i meccanismi, magari dopo 18 anni di mestiere in televisione, 23 anni che fai giornalista, li conosci più o meno, se non altro per averli a pelle, ce li hai addosso, i meccanismi per essere un po' ruffiano, per essere un po' malizioso, per essere un po' cattivo, per essere un po' buono, buono nel senso che trasmetto meglio il messaggio buono. Oppure un atteggiamento che secondo me paga di più e ti permette di lavorare meglio, e che non sempre hai il coraggio, la lucidità, la forza di farlo, che invece è quello di... io dico incontrare veramente il reale, sembra uno slogan, francamente non lo è, cioè io dico la mia esperienza, tutte le volte che uno si pone nei confronti della realtà con la preoccupazione di cercare nei fatti, negli eventi, un pretesto per ciò che vuole dire, intanto secondo me gli viene fuori una cosa più brutta, secondo fa un'operazione che ultimamente è una violenza, sicuramente nei confronti dello spettatore, in primis una violenza su se stessi, siccome io parlo di me in questo momento, non dello spettatore, poi magari sarà il tempo anche di parlare dello spettatore, c'è un atteggiamento che secondo me in qualche modo, non dico ti salva, però come dire, ti apre un varco, ti dà la possibilità di incontrare la realtà ed è sempre qualcosa di più grande, cioè... E come dire, il porsi di fronte ai fatti sapendo che gli eventi hanno una loro logica, come dire, una logica incontestabile, e che in qualche modo il fatto, il reale, ciò che c'è, l'evento, la persona che incontri, è più grande di te, di quello che sai raccontare. Però devi avere, come dire, io dico sempre ai miei colleghi, io dirigo una redazione adesso più piccola, al TG5, prima stavo in Rai, era una roba mastodontica, le dimensioni della Rai sono sempre quello che sono, no? Dicevo sempre ai miei colleghi, ragazzi, se vogliamo fare una buona informazione, che paghi anche in termini di audience, perché poi voglio dire, questo è il nostro mestiere, dobbiamo avere il coraggio di farci stupire noi, delle cose, degli eventi, delle persone che incontriamo. E quello che, tornando a casa, uno ha voglia di raccontare a sua moglie, a sua mamma, al montatore con cui sta dicendo, pensa cosa mi è successo, ciò che ti stupisce, che ti colpisce, forse è qualcosa che vale la pena di raccontare. L'ultima cosa, poi, sto parlando troppo, questo non lo dico per dire allora bisogna essere obiettivi, perché questa è la più grossa sciocchezza, questo lo dico dopo, seriamente invece, dopo 23 anni che faccio questo mestiere, lo culturalizzo in qualche modo, l'obiettività è veramente una scelta, soprattutto in televisione, perché quella cosa, la televisione è quella cosa che sceglie. Allora, per vedere, per incontrare, per vedere bisogna avere un punto di vista, soprattutto in televisione, magari avere anche l'onestà di denunciarlo, di dirlo, insomma, però bisogna avere un punto di vista tuo innanzitutto, cioè io non pretendo di lavorare in un telegiornale cattolico, ogni giornale cattolico, sono distinzioni che francamente faccio anche fatica oggi a delineare, a capire, ad affrontare. Non, un tempo me l'ero posto questo problema, adesso francamente non lo sento come problema. Il problema è l'atteggiamento che hai tu e avere chiaro il punto di vista che hai tu. Allora, se è chiaro il punto di vista che hai tu, secondo me hai il coraggio di incontrare e di farti stupire. Se hai il coraggio di incontrare e di farti stupire, sai raccontare. Non so come dirlo.
Renato, tu, proprio a proposito dell'incontrare la realtà e raccontarla, sei reduce, anzi sei ancora coinvolto nella vicenda di Sharifa, che hai seguito con molta precisione e sistematicità in queste settimane.
Sì.
Allora, giro anche a te la domanda che ho fatto a Giancarlo. Cosa significa per te fare giornalismo scritto, alla luce anche delle osservazioni che ha fatto Gioielli sulla diversità tra lo scrivere sull'acqua della notizia televisiva e lo scrivere sulla carta? Come fai tu?
È scrivere sull'acqua pesante, che penso voglia dire scrivere sul brodo. Comunque, no, sì, pensavo, ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Giancarlo Gioielli e mi colpiva molto quando lui continuava a dire la televisione si guarda, no? L'ha detto diverse volte, poi ha detto anche che a sua volta la televisione è un occhio selettivo, per cui è tutto un mondo di sguardo, no? È un punto di vista, no? E c'ha proprio ragione, questo vale non solo per la televisione, ma per ogni forma di comunicazione, perché essenzialmente si comunica uno sguardo, no? Questo è quello che si comunica. Cioè, solo comunicando uno sguardo si riesce a comunicare un pochino la verità di ciò che si guarda, andando oltre l'apparenza chimica, l'apparenza immediata. E io metto nell'apparenza immediata anche il racconto di una storia, no? Perché se tu comunichi uno sguardo e se il tuo sguardo è sincero, sai che quello che hai davanti è un mistero che tu non saprai mai rinchiudere nelle tue parole, puoi solo evocarlo. E allora comunicare uno sguardo significa comunicare un'attenzione alla realtà come mistero, cioè un'attenzione alla realtà come segno di qualche cosa d'altro che noi sappiamo bene che è ciò che agita il nostro petto ed è ciò che ci fa prendere il giornale in mano al mattino, no? Cioè, l'attesa è che qualcosa accada, qualcosa che in qualche modo presentiamo, desideriamo o forse abbiamo già visto baluginare qualche volta nella nostra infanzia, nell'amore che abbiamo ricevuto dalla madre o dentro un innamoramento, e che sapendo che questa cosa è ciò per cui vale la pena alzarsi al mattino. Ecco, questo è. Allora, scrivere su un giornale, fare un giornale, significa restituire, aiutare questa possibilità di sguardo, questa memoria del nostro essere uomini. Qual è il problema? Il problema è che nei giornali nessuno crede che accada nulla. Sembra paradossale questo, ma la cultura che c'è nei giornali e credo c'è nelle televisioni, perché siamo le stesse bestie che fanno l'uno o l'altro mestiere, con diverse tecniche ma con la stessa testa, è questo in fondo, no? È quello che non accade niente. Oggi non è accaduto niente, no? in fondo non c'è nulla che possa accadere che non sia la ripetizione del già visto, del già vissuto, del già scritto. Questo è il grandissimo dramma. Io con una frase forse infelice, con una parola forse infelice, dico che la cronaca, nella parola cronaca c'è la parola tempo, per cui la parola tempo è la parola più grande, perché il tempo è lo scenario dove le cose accadono, no? Dove si possono incontrare si possono incontrare delle persone, delle circostanze che rendono, grazie alla forza della loro presenza, ragione del nostro esistere, no? Invece succede che c'è, invece della cronaca, siamo alla clonaca, cioè al clone del tempo, cioè ogni giorno è il clone del giorno precedente per i giornali, perché i giornali sono fatti con l'idea che non accade niente. È paradossale questo, ma tutta una ripetizione cieca, no? In fondo la cultura che domina il nostro tempo oggi ha due versioni dello stesso nichilismo, no? Cioè il nichilismo per cui appunto la realtà non esiste, no? Ma è chiaro che nessuno, non è che non crede che questo libro c'è, no? Ma la realtà non esiste significa dire che la realtà non va da nessuna parte, non ha nessun senso, no? Se tu non pensi che la realtà vada da nessuna, non abbia nessun senso, e neanche hai il dubbio invece che possa averlo, non sei aperto alla possibilità che possa avere senso, ecco che fai il giornale dove tutto è un po' uguale, no? E dove l'unica cosa al massimo non è lo stupore di cui parlava Gioielli, che è lo stupore sorgivo, no? Della scoperta della realtà, ma è lo stupore come di quando, come diceva Flaiano al marziano, dopo tre giorni, marziano facci un po' ridere, no? Ecco, cioè è la spettacolarizzazione forzata delle cose, no? Il divertimento nel senso di cui parlava Pascal, no? Cioè il divertimento come distrazione, cioè come modo per non guardare la realtà, no? Se voi andate nei giornali, alle riunioni di anche quelle importanti, quando si presenta un articolo o una storia, si dice questa al massimo è carina, questa, no? Cioè può essere una cosa, è carina, cioè si pensa al fatto che possa suscitare un minimo di voglia di girare la pagina, così, vabbè, poi, no? Cioè senza nessuna passione, oppure divertente, no? Divertente proprio nel senso che dicevo, non accade niente, almeno sgranchiamoci un po' l'animo, no? Raccontando una storia divertente. Questo è l'altro versante, quello, questo è il nichilismo, diciamo così, sodo, che si prende anche molto sul serio e si trasforma in un cinismo pieno di narcisismo in realtà, no? Per cui conta in realtà solo l'io che racconta. Poi c'è l'altro versante che invece è quello, adesso non voglio fare, come dice mio figlio, non voglio filosoficheggiare, fare, come dice un'altra frase che mi fa morire da ridere, dice... mangiatore di pernici di cartapesta, falso pensatore, no? Che sono quelli che fingono di avere a che fare con la realtà, invece mangiano pernici di cartapesta come nelle opere della mutua del secolo scorso. E l'altra cosa è la versante New Age o cose di questo genere, per cui al massimo ci si deve consolare leggendo, no? Cioè consolare, stare bene, no? Cioè lo scopo è stare bene, per cui in giornale ti deve far stare a tuo agio, stare bene, no? Adesso i settimanali obbediscono a questo cliché, no? I settimanali in fondo pensano che non accade, voi, io non vi sfido a ricordare dei settimanali, se avete visto le settimanali di queste ultime settimane, se ricordate una sola cosa che lì viene raccontata, se hanno in mente dei colori, no? Un caleidoscopio, cioè se uno poi si mette così un po' si addormenta anche, perché, e si addormenta però dentro un sogno rosato anche vagamente erotico, però non tanto adesso, è comunque così. Però è come se la realtà non venisse morsa, no? Perché la realtà non vale la pena di morderla, bisogna scivolarci sopra dolcemente, bisogna non accade niente, ecco, questo è il è la grande cosa, specialmente dopo la grande contraddittoria speranza che è stata evocata tra noi e nel popolo nel 92 o nel 94 con i grandi cambiamenti, le rivoluzioni più o meno, no? che poi in realtà erano giochetti, no? È subentrata una sorta di delusione sistematica. Allora si pensava che colpa dell'infelicità degli uomini fosse la politica, il fatto che in politica c'era qualcuno che non si comportava male. Poi si è visto che, eliminati quelli, in realtà siamo ancora brancolanti. Allora cos'è che... Ed ecco che c'è questa sensazione del non accadere. Ecco, allora io invece penso il contrario, penso che in realtà questo sia una crosta che abbiamo tutti e che però quello che desideriamo sia esattamente bucare questa crosta, perché giustamente ancora diceva Gioielli prima, quando tu fai qualcosa che ha bucato, cioè tu sei bucato dalla realtà, sei travolto da qualche cosa, incontri veramente una persona, sei scosso in qualche cosa che tocca i fondamentali, no? Cioè l'esigenza originaria del cuore. Se sei appassionato a questo, trovi anche la tecnica, il modo per scompaginare quello che hai davanti e per fare un giornale, una comunicazione, una televisione diversa. Ecco. Io credo che questo sia possibile. È possibile perché qualcosa accade. A me qualcosa è accaduto, no? Nella storia della mia vita qualcosa è accaduto. C'era una frase che volevo leggere, che non leggo tutta perché è molto lunga e poi non voglio sciuparla, di Don Giussani, che diceva: il banale non è ciò che è piccolo abitudinario, ma ciò che nega l'infinito, la dimenticanza di quel Dio di cui siamo. Allora, in realtà tutta la realtà è questo, cioè anche la realtà che apparentemente è più banale non è tale se non nega l'infinito. Allora, c'è la possibilità di uno sguardo su ogni cosa che non nega questo infinito per cui questa cosa è fatta. Questo credo che sia possibile, non è una visione che esige un'ideologia, esige semplicemente l'essere per uomini ragionevoli, no? Cioè accettare la ragione, e una ragione che non sia, come dire, razionalismo, no? Cioè che non sia la polmonite del cuore, ma che sia un'apertura sulla realtà, no? E una ragione autentica, non è né laica né cattolica, ma è religiosa, cioè è religiosa, cioè ha in sé la categoria della possibilità, no? E quindi aspetta che la realtà manifesti, o qualcuno manifesti nella realtà il senso che noi sappiamo dentro di noi deve comunque saltare fuori, e se no non vale neanche la pena di alzarsi al mattino e di scrivere, no, di aprire il giornale o addirittura di metterselo a scrivere. È già importante guadagnare il pane per i figli, penso, nei giorni di massimo torpore, per cui comunque vale la spesa, no? La fatica del lavoro. Però è possibile qualche cosa in più di questo.
Vorrei tornare a un'affermazione che hai fatto tu alla fine del tuo primo intervento, quando hai detto che per vedere occorre un punto di vista. Io aggiungerei anche che per far vedere occorre, perché voi, diciamo così, rappresentate per noi, pubblico di lettori e teledipendenti, il filtro attraverso cui tanta parte della realtà ci raggiunge. Una realtà che in un'altra epoca sarebbe rimasta assolutamente sconosciuta ai più. E avete preso un po' il posto di quello che era i racconti del nonno tanti anni fa, o del parroco che raccontava di paesi e avventure lontane. Allora io vorrei chiederti, nel quotidiano avere a che fare col tuo lavoro, qual è il punto di vista che ti guida? Perché non è irrilevante, anzi, che tu lo dichiari o no, attraverso qualunque servizio messo in onda, questo si comunica. Può non comunicarsi come formulazione esplicita, ma come una tendenza, che essendo che si verifica una, due, tre, quattro volte in un giorno, lascia nell'interlocutore un segno. E tu hai fatto l'esempio prima della penna. Io mi ricordo che nella brevissima e fortunata esperienza televisiva che ho avuto un po' di anni fa, mi ricordo che una delle primissime cose che Giuseppe Lugato, che era il corrispondente da New York, della RAI, mi fece vedere, fu un filmato che riprendeva uno sciopero, una manifestazione con una folla di gente che gridava agitando cartelli e con un cordone di polizia che controllava. Io dissi, vabbè, c'è una manifestazione. Dopodiché mi fece vedere la stessa manifestazione ripresa dall'altra parte della strada, da cui si evinceva che quella che prima sembrava una messa a soquadro della città di New York erano 20 persone che non suscitavano neanche l'interesse delle persone che sull'altro lato della strada si affrettavano per andare al lavoro. E mi disse, vedi, la telecamera è un'arma formidabile, perché ti può far vedere la realtà da un punto di vista completamente diverso da come tu te la immagini. Per te qual è il punto di vista?
Allora, io, come dire, dico tre cose brevissime. Allora, c'è nel c'è un punto di vista immediato che è il problema di interessare, banalmente. Io faccio un telegiornale, ho il problema di raggiungere. E, diciamo che non è un punto di vista, è una preoccupazione, perché se non raggiungo, non ancoro lo spettatore, ho fallito mestiere. Posso dirgli la cosa più bella di questo mondo, ma devo tenerlo lì. E perché questo avvenga ci sono una serie di tecniche che adesso non vi sto a dettagliare. C'è un linguaggio televisivo che c'è chi lo usa in maniera più efficace, chi lo usa in maniera meno efficace, ma comunque ha delle sue tecniche, ha delle sue regole che si possono anche transigere a patto di conoscerle bene. Cioè, uno può scrivere, può itare fuori rima se però prima sa scrivere un endecasillabo come si sa fare, poi può fare Montale, ma prima, per piacere. Allora, però capisco che non è questa la domanda, ci arrivo. C'è un punto di vista immediato e banale che per costruire comunque una cosa che tenga lì lo spettatore, che è il primo obiettivo. Uno fa un giornale per farsi leggere, uno fa un telegiornale per farsi perché uno, lo spettatore, stia lì. Se poi lavora in una televisione commerciale, come mi capita due anni a questa parte, è una ragione di esistenza questa, altrimenti si chiude. Ci sono dei materiali. I materiali possono essere materiali che ti arrivano di seconda mano, cioè non tuoi, agenzie video, agenzie stampa, eccetera, dove tu elabori un materiale che non è tuo. E ci sono dei materiali che invece, quando sei fortunato, sempre più raramente, perché questo è un lavoro che è sempre mediazione di mediazioni, quando sei fortunato ci vai tu sull'evento. Allora ti costruisci lì quello che ti serve. Ma qual è il punto di vista con cui tu scegli ciò che è interessante? Tu moduli la tecnica del linguaggio, perché uno può saper scolpire il marmo, può fare una cosa come faceva Buonarroti, può fare una cosa come faceva Salvador Dalì. Sono due cose artistiche ma molto diverse. E qual è il punto di vista per cui tu moduli la tecnica? Qual è il punto di vista per cui tu usi anche i materiali riportati di terza, quarta, quinta mano, rilanci di agenzie che rilanciano feed video, che rilanciano script, cioè qual è il punto di vista per cui quando tu esci costruisci? Io in questo sono integralista, voglio dire, banalissimamente, io quando avevo 18 anni ho incontrato degli amici, delle persone che mi hanno posto in un rapporto con la realtà, voglio dire, era una comunità cristiana, voglio dire, sono integralista in questo, mi hanno posto in un rapporto con la realtà per cui la realtà aveva un valore di sacramento. Cioè in quella realtà accadeva qualcosa per cui quel reale, l'avvenimento ha un valore che è, che è più di me, che è più di tutto, perché lì dentro avviene. Io non so se mentre dico queste cose sono sincero fino in fondo, perché il dubbio che poi non sia vero tutto, uno ce l'ha sempre addosso, perché la fede che sposta le montagne, io non ce l'ho, non so, io non ce l'ho. Però comunque io incontrando quelle persone, per me la realtà è quella roba lì. Se di fronte al reale il rapporto è con qualcosa di sacro, Beh, l'avvenimento è sempre, è tutto, cioè è il riaccadere di qualcosa di sacro. Come dire, si diceva una volta che uno è il fatto, tutto il resto sono notizie. Io non sono d'accordo, perché ogni notizia, ogni evento è comunque un eco di quel evento. E ogni volta, ma veramente lo dico senza, sembra presuntuoso, sembra tutto, veramente lo dico un po' spaurito questo, ma sono sincero stasera. Magari non lo sono sempre, però diciamo mi sono fatto una regola, magari non dico sempre tutto quello che penso, cerco di non dire mai quello che non penso, anche perché sennò dopo una certa età la memoria ti, come dire, dire bugie diventa più faticoso, perché. Però è vero, cioè un rapporto per cui tu racconti coscientemente qualcosa di non vero è un fatto sacrilego, non so come dire. Andare contro la, non la verità, perché chi la conosce la verità di tutto un evento, però comunque, ecco, io e non è l'esito di uno sforzo, voglio dire solo questo, cioè io non ho la preoccupazione di sforzarmi di incontrare un evento, in realtà, poi adesso non crocifiggetemi a queste parole perché domani vedete i miei servizi orrendi, cioè, guarda quello lì, quindi voglio dire, è un peccato che uno si porta sempre dentro, ma c'è. Però dico, l'unica etica che io conosco e riconosco al mio lavoro è questa, cioè è che nei fatti, negli eventi, tu vivi lo stupore di fronte a quel fatto, a quell'evento che ti ha commosso una volta, che continua a ricommuoverti. Io veramente sto caricando questo mestiere, a volte si parla delle temperature. Ecco, anche la temperatura è un eco di quell'evento. Non so come dirlo, non c'è bisogno che tu, come dire, ci metti dentro per forza la morale cristiana, il discorso cristiano, quello è ancora una violenza ancora in più, cioè il problema è lasciarsi stupire dal fatto e dall'evento, e ciò che stupisce commuove me, poi io questo ho verificato da quando faccio questo mestiere, stupisce e commuove tutti, non importa veramente l'importanza della cosa che ti stai occupando, questo è proprio l'ultimo problema, l'ultima cosa. Io sono stato molto fortunato nella mia vita professionale, non so se lo sarò ancora, perché veramente mi è successo, ho avuto tante fortune, per cui quando ero ancora giovane è capitato di andare nei posti più lontani, poi, una volta c'era un po' la teoria che l'inviato più bravo è quello che va più lontano, adesso perlomeno che riesci ti accorgi che è assolutamente, questa è la più grossa sciocchezza, però come dire, ho incontrato tante belle cose a giro per il mondo. E mi sono accorto però che le cose che stupivano, commuovevano me, erano le cose che poi uno aveva la voglia di raccontare. Sono esattamente le stesse cose che ti stupiscono e commuovono se vai a Canegrate o a Gallarate, tutti questi nomi che finiscono in ate, sono in milanese, che un altro mi sembrano terribili. Adesso comincio anche a volergli un po' bene, non per intimismo, ma perché, come dire, ci sono 9 milioni di persone che abitano in Lombardia, 56 milioni in Italia, 400 milioni in Europa, ognuno ha una storia che in qualche modo vale la pena di raccontare. Se Renato diceva una cosa giustissima, è vero che i giornali sono clonazioni di clonazioni, ma questo, come dire, perché noi non sappiamo incontrare le storie, cioè non sappiamo più uscire a incontrare, perché veramente se uno esce, incontra. E trova sempre qualcosa che valga la pena di raccontare, poi magari non ha gli strumenti, non ha l'immagine giù, questo è un altro discorso, un discorso di tecnica. Per cui per me il punto di vista è solo questo, cioè la capacità dello stupore, ma non lo stupore e basta, perché sennò è un discorso new age, no? lo stupore di quell'evento che a me è successo di incontrare e che come dire, è la cosa che, lo dico veramente senza malizia o cattiveria o presunzione, che io spero solo che chi di 6 milioni che mi guardano la sera al servizio, uno, come dire, senta proprio lontano, cioè in qualche modo essere veramente poverissimo, per l'amor del cielo, tramite di quello stupore. E se uno su 6 milioni ha un eco di quello stupore e si stupisce un po' anche lui, beh ragazzi, è accaduto un miracolo. Ma racconto una cosa banale, io tanti anni fa andai a fare ne feci più di uno, a dire la verità, in Nuova Guinea, in Papuasia, una storia stranissima, c'era lì un missionario che stava cercando di costruire un ospedale, non aveva i soldi, ho stato raccontato la storia di questo sarebbe il miracolo grandioso, cioè è successo che poi un signore di Lecco, un imprenditore, ha visto questa roba qua e ha costruito a sue spese questo ospedale in Papua Nuova Guinea, ed è il più bello del Pacifico, ma adesso non dico per dire abbiamo costruito l'ospedale. Potrei fare milioni di esempi, perché poi la televisione ha questa cosa grande, che la televisione spesso non informa ma commuove, questo sì, la grande tecnica della televisione, per cui cioè, l'informazione è poca, commozione è tanta, no? Tanto, però qualche volta questa cosa non è poi così cattiva, perché non tutte le commozioni sono cattive o banali. Cioè mi è capitato, non so, 200 bambini libanesi sono stati portati, ma non per il servizio che ho fatto io, perché della gente vedendo quella storia si è mobilitata, ha portato 200 bambini in Italia e li ha pagato per 2 anni la permanenza lì, e questi sono sopravvissuti grazie a questa roba. 2 miliardi che avevo raccolto una volta, mi ricordo, un servizio per TG Luna per la missione di un francescano in Africa. Beh, la gente è comunque più generosa, forse lo era un po' di più qualche anno fa ai tempi di Tangentopoli che adesso, forse perché sentiva più in colpa, no? Allora imprenditori davano più volentieri. Adesso, come dire, si sentono più, qualcuno però, sentirà più onesto, poi allora, come dire, mollano di meno. Comunque questo è un altro discorso. Questo missionario che ho conosciuto in Papua Nuova Guinea adesso fa il vescovo lì, ed è il vescovo del posto che quest'estate è stato spazzato via dal maremoto, non so se avete visto. Allora io ho il numero, chiaramente non è che si può telefonare da quelle parti, però c'è il circuito delle radio dei missionari che fa impressione, tu facendo un numero cioè, li raggiungi. Ho raggiunto questo vescovo che è anche un caro amico, insomma, e questo gli ho detto: senti, tu sei, io sono il primo giornalista europeo che riesce a parlare con un testimone diretto di quello che è successo, e raccontami, fammi da cronista, raccontami quello che è successo. E questo mi ha raccontato quello che stava succedendo, e stava succedendo delle cose incredibili, cioè nel senso che questi qua, spazzati dal mare, si erano poi riuniti sulla spiaggia a pregare, e che queste popolazioni, che sono popolazioni abbastanza individualiste, hanno clan molto, molto stretti, lingue diverse di villaggio in villaggio, perché lì le comunicazioni sono difficilissime, e lui dice: per la prima volta ho visto i villaggi che si aprivano e che offrivano ospitalità a quelli di un altro villaggio, che erano connibili fino a 20 anni fa, questi sarebbero magnati in un'altra occasione. Cioè, è successa una cosa che lui diceva: io come vescovo non mi sarei mai aspettato che, come dire, quel Vangelo che gli ho predicato per qualche anno in maniera così, anche con una lingua che non era la loro, insomma, cercando di comunicare, potesse scatenare questa cosa. Io, questo mi ha fatto questo reportage, dico: questo si è preso una botta in testa, oppure il solito vescovo vuole approfittarne, cioè, come faccio a raccontarla? Poi ho detto: ma ragazzi, no, devo raccontare questo, perché questo è quello che mi è stato detto. E devo dire che avevo un po', perché poi quando come dire, ti senti un po' coinvolto da un punto di vista anche religioso con le cose, a volte diventi più realista del re, no? Più, hai come paura a raccontare queste cose qua, no? Per cui magari uno più laico di me sarebbe sentito anche più disinvolto nel ragazzi, questa è ciò che mi è stato, e ho messo in onda questa roba qua. Devo dire che poi, per esempio, il mio direttore, che non è certo uno sospettabile di simpatie eccessive nei confronti dei vescovi, questa roba è rimasto stupito anche lui, ha detto: vai avanti. Quindi abbiamo stabilito questo ponte, e la cosa impressionante è che poi il giorno dopo mi ha chiamato quelli della CNN dicendo: ma ho visto che avete queste cose, e se aperte una catena di comunicazione su questo veramente worldwide, cioè mondiale, che ecco. Però quello che voglio dire è lì, come dire, in qualche modo, non dico abbiamo fatto catechesi, ma ho comunicato qualcosa di forte come messaggio dal punto di vista strettamente religioso. Però questo è stato l'esito di una cosa, un esito per fortuna, come dire, buono. Però è stato assolutamente un esito. Lo citavo come esempio perché come dire, ha stupito me prima di tutto, perché è stato l'esito in realtà di una preoccupazione, di un punto di vista che non era quello di vi faccio vedere come i cristiani affrontano la sofferenza, ma era semplicemente, è stato, come dire, il grazioso, nel senso di grazia, esito del punto di vista, era questa la domanda, di un poveraccio che comunque in quel momento ha accettato, anche qui sembra presuntuoso, di farsi stupire da quello che accadeva, e quello che mi aveva stupito in quel momento era questo racconto, e non potevo che raccontare quella cosa lì.
Renato, prova a descriverci o a raccontarci come nasce una notizia. Sempre tenendo presente il tema della serata, il giornalista e il vero.
Sì, ecco, cerco di essere veramente breve. Dimenticavo una cosa, cioè c'è un aspetto del giornalismo che è quello anche di essere contro il potere. questo dovrebbe essere giornalismo, quando invece di solito normalmente in realtà si accoda sia al potere in senso proprio, inteso proprio come potere della gente che comanda, che contributo alla mentalità dominante, non mettersi mai contro a quello che è il sentimento comune. No, niente, io posso dire, mi viene in mente adesso come è nata la notizia, sì, come è nata questa storia di Sharifa sul giornale, no? Ecco, niente, abbiamo letto, non siamo stati noi a raccogliere la storia, l'aveva scritta prima Repubblica e poi Il Foglio. E io francamente l'avevo notata ma non ci avevo badato molto, perché capita di pensare ad altro, dovevo occuparmi di altre storie e di altri casi, dovevo seguire gente che faceva altri lavori, e quel giorno non c'era nessuno tra gli inviati che poteva andare a cercare questa Sharifa per parlargli. Allora ho detto vabbè, vado io, no? Cioè, io sono vice direttore, ho detto vado io, vabbè, andiamoci. Non è che si muove, anche la fatica di alzarsi dalla sedia non si fa volentieri mai, no? Ognuno si sta dove è, anche magari a costo di far più fatica, perché c'è sempre il rischio, c'è sempre... Niente, sono partito e... Ed era la storia di un'ingiustizia subita da parte della magistratura, senza che nessuno avesse il coraggio di raccontarla così com'era, così come io l'avevo raccolta dalle parole di questa donna, no? Un sequestro di persona operato dallo Stato italiano nei confronti di bambini, no? Solo perché lo Stato italiano aveva il potere di farlo, una legge che giustificava questo atto, e quella donna non aveva nulla per difendere ciò che era suo, la sua maternità e i suoi bambini. E colpiva anche il silenzio, perché di tutti i giornali. Allora io l'ho scritto un giorno, poi nessuno viene dietro, nonostante l'incredibilità di questa cosa, no? Cioè, provate a pensare, questa donna viene in Italia, adesso non so quanti conoscono la storia, oramai penso che sia stata scritta, però sono costretto a riraccontarla per mostrare cosa è accaduto poi, no? Questa qui arriva naturalmente da uno stato che non c'è, che è la Somalia, da un campo profughi dove lei ha perso il marito travolto da una macchina, arriva di una popolazione sottoposta a pulizia etnica, parla solo il dialetto bravano, dall'Inghilterra dei parenti conoscono la sua situazione, fanno in modo che possa raggiungerli. Naturalmente non è facile raggiungere, perché non c'è nessuno che dà a questa donna ai figli e alla figlia della sorella, che non può muoversi perché ha il marito con un proiettile nella coscia ricavato in guerra. Bisogna cercare di muoversi come si può. Allora comprano dei biglietti aerei, non è che c'è sotto casa c'è l'agenzia di viaggio che fornisce i ticket, dai passaporti. È un disastro procurarsi il biglietto, il passaggio. Si procurano il passaporto in qualche modo, no? Naturalmente fasullo, perché è impossibile averlo vero. E cercano di recarsi a Londra, dove il governo inglese, insieme a quello americano, pratica d'ufficio l'asilo politico per le popolazioni bravane, perché ha accertato che sono le vittime di questa pulizia etnica. In Italia arriva e va bene, si accorgono che ha il passaporto falso, e questo naturalmente non va bene, no? E naturalmente loro cercano di difendersi dicendo la bugia che permette loro di non separarsi, cioè dice che quello che era con lei non era il cognato cugino mandato da Londra per portarla a Londra, no? Con i soldi e tutto, ma era il marito, il padre di queste persone, in modo tale da rendere più difficile lo smembramento del gruppo, no? già che i passaporti sono falsi, almeno cerchiamo di renderci coesi, no? Allora, naturalmente non sono creduti, e questo è possibile, soltanto che la magistratura, invece di cercare la verità, no? Perché adesso sappiamo qual è la verità, possiamo, a partire dalla prova della pistola fumante, cioè che quella persona non mentiva, no? Cioè che erano persone per bene che cercavano di salvare dei bambini e loro stessi da una situazione infame, possiamo capire quali sono stati gli errori che invece hanno portato ad una cosa atroce, che è questa. Questa qui è stata, hanno visto che quello che c'è scritto sul passaporto non corrispondeva, i bambini non erano di 6 e 7 anni, ma a partire dall'esame radiografico delle braccia ne avevano 2 o 3 in più. Allora da questo e dal fatto che avevano dei soldi in tasca troppo abbondanti rispetto a loro, se ne hanno pochi li rimandano perché ne hanno pochi, no? Cioè, per cui vuol dire che non va bene, se ne hanno, ci deve essere una modica quantità giudicata esatta. Avevano dei passaporti in bianco somali falsi, non sono falsi, i passaporti somali non esistono, se li fanno i somali cercano di farsi timbrare da qualcuno che ha ancora dei timbri, mi spiego? Qualche autorità somala in esilio, mi ha scritto un ammiraglio della Somalia in questi giorni che ho scoperto sta a Bologna ed è uno dei capi della Somalia, mi ha offerto la cittadinanza somala, qualcosa del genere, e probabilmente mi arresteranno a questo punto se andrò in giro. Perché io ricordo questo fatto che mi ha sempre fatto morire da ridere. Quando sono andato in Burkina Faso molti anni fa, ho incontrato due gentili signori italiani, nobiluomini, marchesi, no, eccetera, eccetera, ed erano lì come ambasciatori del sovrano ordine di Malta, che ha una dignità di Stato, naturalmente, no? E loro usavano passare i confini non con il passaporto italiano, ma con il passaporto diplomatico dei Cavalieri di Malta. Mi è capitato una volta che, andando in Svizzera, loro hanno presentato delle persone, e quello, lo svizzero gli ha detto, questo qui lo porti a carnevale. Ma non per questo ho detto che erano degli schiavisti, mi spiego? Cioè, invece in Italia questi sono schiavisti, hanno detto. Questi bambini sono degli schiavi, sono portati qui a sfruttamento di non si capisce che cosa, però sono degli schiavi. E questi sono degli schiavisti, li hanno sbattuti in galera per 6 mesi. Loro hanno detto ancora delle bugie, no? Per difendersi. I bambini hanno sempre detto la verità, hanno sempre detto come potevano che quelli erano loro parenti, ma non gli hanno creduto neanche i bambini. I somali, chiamati dal tribunale come interpreti, hanno detto, questi sono bravani e brava gente, no? Cioè, tutti sanno, chi conosce un minimo di cultura storica, antropologica, che sono sottoposti a questo tipo di cose. Perché i magistrati no? Perché devono pensare che per forza, appena guardano uno, quello lì ha fatto qualcosa di grosso, no? Ha passaporto falso. Non pensano, non so, se fossero stati degli ebrei che scappavano dalla Germania nazista, cioè li rimandavano indietro sicuramente, eh. Io non ci, e non avrebbero assolutamente chiesto scusa, anzi sarebbero offesi dicendo qualcuno ha anche protestato contro di noi che abbiamo semplicemente applicato legge, c'erano grossi indizi contro questi ebrei, avevano dell'oro, dicevano dei nomi falsi, no? Avevano tutto quanto, parlano una lingua sconosciuta, no? Ecco, e questo è accaduto. Allora c'è stata questa somma di poteri, la magistratura, il silenzio della stampa, il governo che non faceva niente, che taceva, i servizi sociali che, quando questa persona è uscita dal carcere, la signora dopo 6 mesi è uscita dal carcere per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, no? Anzi, un giorno in più ho visto io, perché è stata arrestata dall'11 maggio, 6 mesi dopo era l'11 novembre, perché è stata rilasciata il 12, perché il magistrato ha sbagliato la data di un giorno. Capita, no? È un errore umano. No, però non bisogna chiedere scusa, perché non si chiede scusa per queste cose. Comunque, gli assistenti sociali non è che dicono, ostra, è stato un errore giudiziario tremendo, eccole i suoi figli. No, dicono, vediamo cosa fa questa signora. Chiede i figli o non li chiede? Lei non pensava che i figli, una volta che te li rubano, bisogna chiedere indietro con il bollo, dimostrare di essere brave madri. Una ha anche il diritto di essere una cattiva madre, secondo me, però i figli sono suoi, non so come dire. Invece questi l'hanno sottoposta all'esame per vedere se andava, si avvicinava all'istituto dove li avevano chiusi. Capite il capovolgimento che il potere fa della realtà, no? Al potere tutto è dovuto, no? La madre deve fare in modo di meritare quello che invece le è stato assegnato, come si può dire, da qualcosa che viene molto prima che nascesse lo Stato, che nascesse la magistratura, no? Ecco. Dopodiché qualcosa si muove tra i lettori, non è che facciamo due, ne facciamo 10. Alla fine, perché vogliamo che i bambini siano restituiti, vogliamo anche che ci sia, accada qualcosa per cui queste cose non si ripetano più, no? Allora, uno dei 10 magistrati coinvolti, che era quello più famoso, scrive al Corriere della Sera, no? Il Corriere della Sera, che non ha quasi mai parlato della cosa, tranne che in notizie interne, non è che racconta la storia della Somala mettendosi dal punto di vista della Somala, fa il caso Sharifa, cioè il caso, non la persona Sharifa, no? E la persona accusata che dice: sono scagionata io, ostia, l'hai messa in galera 6 mesi, cioè l'hai scagionata tu, va bene, brava, no? Cioè, ma questa è la notizia, no? Uno può benissimo sbagliare, però perseverare nel teorizzare l'errore accusando gli altri è una cosa che non ha nulla di giusto. A questo punto, insistendo, no, è la classica campagna che non si fa mai in Italia quando si hanno tutti i poteri contro, alla fine si è mosso il Presidente del Consiglio, ha chiesto scusa, domani credo che incontrerà questa Sharifa chiedendo scusa. Non è niente, è un gesto simbolico, però significa che è una presa di distanza, è un riconoscimento che quel potere lì, qualcosa sbagliato, in qualcosa deve correggersi. Ecco, questo è come è nata una notizia, come si... Tra l'altro è nato anche qualcosa di più, perché è nata prima di tutto un'amicizia con questa persona, per quello che ci si può capire, no? E ci si può capire, cioè non c'è solo il modo di... le parole, no? Qui la cosa è dedicata alle parole, ma cioè, prima delle parole ci sono i soggetti che le pronunciano, e i soggetti non pronunciano solo parole, no? Cioè, dicono altre cose semplicemente essendo, semplicemente ponendosi, no? Ed anche con altre persone, anche di magari che si partiva da un pregiudizio verso il giornale, no? Perché ci sono delle persone che sono dei dirigenti dei Verdi, no? Che erano intorno a questa donna e non riuscivano a muovere niente, no? Ecco, quindi qualcosa è accaduto, cioè è possibile, cercando di immedesimarsi con il più piccolo, cioè con quell'io che è così calpestato, con la persona che non esiste, dinanzi alla macchina strita tutto del potere, in particolare in Italia del potere giudiziario, che fa tutt'uno col potere della comunicazione, perché in un giorno solo c'è stato un attacco sia del Corriere, della Stampa e di altri giornali sulla nostra denuncia, no? Poi va bene, ci si può criticare per moltissime cose, per carità, no? Ci può dire tutto, però si poteva prendere atto di qualcosa, no? Ecco, e questa cosa qui qualcosa sortisce. Poi naturalmente tutto è lasciato in balia anche della fragilità con cui noi si gestiscono le cose, però questa è la prova che è possibile, e in questo caso c'è stato tutto il giornale che ha accettato questo, no? Non è stata un'iniziativa personale di qualcuno, ma è stato un concorso, una simpatia che navigava dentro il giornale e dentro i lettori che si sono sentiti molto protagonisti e molto coinvolti. Infatti stanno sostenendo questa signora con molta generosità. Ecco, questo è un modo con cui nasce una notizia e tiene dentro tutte le cose che dicevo prima, secondo me. E io credo che quella signora, tra l'altro, è contentissima, si è anche fatta tradurre un po' degli articoli che si scrivevano e soprattutto guardava le sue foto, devo dire.
Vorrei fare una domanda a entrambi, poi eventualmente credo ci sia spazio se qualcuno dal pubblico vuole rivolgere domande ai nostri ospiti. La domanda è questa: se vi capita mai di pensare alla responsabilità che avete nei confronti dei vostri telespettatori e lettori, dal punto di vista della possibilità che vi è data per gli strumenti che maneggiate di comunicare qualcosa che ha come sua tensione di orizzonte un vero, o non piuttosto il gioco dell'interesse, della menzogna e del potere? E ve lo chiedo ricordando una frase che Indro Montanelli più volte ha citato come esempio della sua professione, prendendola a prestito da Voltaire: io sono come un ruscelletto chiaro perché è poco profondo. Domando: è possibile portare il peso della responsabilità che avete, ed è oggettiva, nei confronti della formazione, della mentalità comune, senza profondità?
Da soli no. Io ho iniziato a lavorare, a fare questo mestiere, in una piccolissima radio, si chiama Radio Super Milano, ci lavorava anche Renato. Mi ricordo una volta che in una riunione di redazione Renato disse, tanti altri amici che poi sono anche giornalisti famosi, bravi, insomma, Renato una volta in una riunione disse: la nostra forza è che la radio, come dire, è come una persona che la gente incontra. Poi ci siamo dispersi un po' da tutte le parti, però voglio dire, la mia esperienza è questa. Alla domanda è possibile portare questa responsabilità e giocarla questa responsabilità, poi a volte va bene, a volte va male, questo l'esito è sempre una cosa che lasciamo a qualcun altro. I bilanci non si fanno mai, no? Ricominciamo ogni giorno da capo, cercando di incontrare le circostanze per quello che sono e giocarsi lì. Se uno sta a fare i bilanci è fritto, poi per un interista sarebbe una tragedia, però specialmente me, però sono un po' di anni che... da soli no. Nell'amicizia con altri sì.
Concordo
per la comune militanza,
anche perché non mi ricordo la domanda.
Se pensi mai alla responsabilità che hai nei confronti dei tuoi elettori a riguardo di quel vero che dà il titolo all'incontro?
Non ci penso mai. No, veramente non ci penso mai, perché è un pensiero, probabilmente quello che si dice è un pensiero dietro la testa, no? Cioè uno cerca di... No, invece ci penso, se mi fai venire in mente... Alcune volte ci penso. No, in questo senso, nel senso che io mi pongo sempre... Quando si fa facciamo un esempio... Il nostro giornale, il giornale dove lavoro, è un giornale d'opposizione. Spesso, per farsi sentire, esaspera i toni, no? Allora io mi domando spesso se usare certe parole piuttosto che altre può generare dei sentimenti non giusti verso la realtà. Questo di solito non riesco a cambiare niente, però me lo pongo il problema. Cioè, poi quando posso cerco di rimediare, insomma, di comunicare qualche altra cosa, anche perché la gente è molto meno, la cosiddetta gente, in realtà è fatta tutta da persone che sono tutte sensibili, cioè non esiste l'uomo rozzo che è contento di trovare dei titoli, no? Magari si compiace qualche volta se ci sono dei titoli forti, perché gli sembra in questo modo di buttarla in faccia a chi comanda, mi spiego? Ma però è così. Allora cerco, sì.
Quanto, diciamolo così, quanto amare la verità più che se stessi? Vi è capitato, vi sia costato qualche cosa? Di fronte agli interessi del giornale, che vuol dire il vostro direttore, l'editore, il proprietario, i giochi della politica in cui questo si inseriva, quanto di fronte a un fatto che andava raccontato, descritto, titolato... la regola suprema della moralità, diciamola così, che è l'amare il vero, ciò che è vero, ciò che è giusto, ciò che è bello e buono, più che se stessi, cioè più che il proprio interesse particolare, è diventato fattore di dialettica, di contrasto, fino al contrasto, fino al dover cedere in un senso o in un altro.
Sì, qualche volta è capitato, ma non... Nel senso che uno rinuncia a scrivere o cerca di scrivere delle cose e non riesce, no? Anche sacrificando un po' di se stesso. Però, voglio dire, poi esiste anche questa arte difficilissima e importante, che è quella del compromesso, no? Cioè che non è affatto la rinuncia all'amare il vero, ma è il tentativo di... come si dice, se tu ti accorgi che c'è, sta arrivando un pugno in testa a un altro, no? È chiaro che sarebbe meglio che non arrivasse nessun pugno, ma in qualche modo puoi cercare di fare in modo che non, che lo colpisca alla spalla invece che in testa, no? Quello che pensi tu magari, no? Allora cerchi di porre dei correttivi, di suggerire delle soluzioni, anche se non corrispondono al tuo pieno sentire, no? Ecco, questo non è in realtà, come si può dire, la rinuncia all'ideale, ma il modo di rendere presente come uno è capace, può, con la forza che ha, poi se si è insieme è più facile, come diceva Gioielli, è l'ideale. Questo è, però casi concreti non è giusto farne perché, mi spiego.
Beh, la mia forza esperienza è un po' diversa quella di Renato, anche perché io ho sempre, per una serie di fatti nella vita, magari anche di scelte, mi è sempre capitato di lavorare da quella piccola radio in poi in giornali, come dire, o in televisione, strutture profondamente laiche, cioè no, dove, come dire, ciò era una cosa per cui devi fare proprio il giornalismo, come si intende. E quindi voglio dire, ti capita di essere dialettico. Questo non vuol dire che Renato ha sempre lavorato in strutture cattoliche, per cui, anzi.
No, voglio dire una cosa. Allora, è una cosa molto importante questa, che mi stava sfuggendo. Non credete mai ai giornalisti quando dicono: ah, io sono costretto, no, a scrivere questo, no? In realtà il giornalismo, in qualsiasi giornale, fosse il più ideologicamente estremo, è la cosa più libera che c'è, non nel senso che uno può fare quel che vuole, ma nel senso che anche nella situazione più di grande costrizione c'è sempre quel mignolo di libertà che ti permette di dire qualcosa d'altro rispetto a quello che è il progetto che ti viene assegnato, perché persino le virgole possono dire delle cose, no? Per questo non voglio dire, e così anche il lettore può cogliere questa cosa, no? Paradossalmente, proprio in ciò che è meno libero, che è che sono i mass media, perché lì si esercita il potere più di ogni cosa, perché il potere si esercita dove? Dove può prendersi la cosa più ambita, che è la coscienza, no? E infatti il potere finanziario si impossessa, e il politico si impossessa dei mass media in vista della presa della coscienza, no? Más o meno, no? Più o meno è così. Ecco, allora, proprio in questo circuito diabolico, il potere non riesce a possedere tutto, no? È impossibile il totalitarismo. Esiste sempre, per fortuna, un sottilissimo, brevissimo margine di libertà dove è possibile comunicare l'essenziale. Ecco, questo è. Per questo anche allora. I cristiani non hanno mai disperato neanche sotto i regimi più totalitari, no? Perché un lievissimo spazio c'è sempre, per cui anche lì sì, la proprietà eccetera, però io vedo colleghi in giornali che dovrebbe essere impossibile dire qualcosa di, no? Che sulla base del 2 più 2 fa 4, no? Sarebbe impossibile dire qualcosa in un senso diverso da quello previsto dall'editore, che ha una certa ideologia. Ecco che lì sorprendentemente trovi delle cose che, se prese sul serio, fanno saltare il tappo, no? Banalissimamente, cioè il primo articolo che è uscito su Sceriffo è uscito su Repubblica, no? E non è uscito per un errore, è uscito perché la giornalista ha saputo cogliere, gliel'hanno detto lei, perché essendo Verdi di sinistra, lei, no? Mi spiego, hanno chiesto, si sono sfogate con lei, no? Però c'è questa possibilità, no? Ecco, questa.
No, stavo dicendo brevemente che, ecco, però io ho sempre avuto nelle orecchie, quando ho iniziato a fare questo mestiere, un po' il lamento, lasciatemelo dire, di tanti colleghi cattolici più anziani, no, che ho questo problema, noi non siamo valorizzati perché siamo cattolici, i giornali sono in mano al potere laico, allora non ci fanno far carriera, non ci fanno lavorare, non ci fanno scrivere. Verissimo, per l'amore del cielo, rispetto alla fatica. Però devo dire la verità, a me questo non è successo, un po' perché sono probabilmente più ruffiano di altri, un po' perché ho sempre avuto sono stato fortunato, l'ho detto prima, lo ripeto, sono stato fortunato, magari sono sempre riuscito a posizionarmi in tutto in situazioni dove comunque i margini di libertà miei erano abbastanza ampi, per cui magari il no avveniva prima, un po' perché insomma io, grandissimo giornalista Rai con cui ho lavorato per tanti anni, una volta mi ha detto una cosa che a me mi ha colpito, mi ha detto: guarda, a me non interessa che tu sei uno dei tanti come me, no? Adesso non voglio fare nomi, perché so già farlo io me stesso, tu pensa a essere bene te stesso e mi sei più utile così. E quindi devo dire la verità, la mia esperienza è che mi ha sempre soltanto chiesto di essere me stesso, poi a volte non ho potuto, come dire, scrivere, però come dire, nell'esperienza, dicevo prima, se da soli non si riesce, però l'esperienza di una compagnia, ritorno qui, ti permette secondo me di avere un rapporto con tutti talmente grande, talmente vero, che ciò che magari non per ideologia non ti farebbero fare, per amicizia, per stima, per simpatia o molto più banalmente perché vedendo che le cose che tu fai vendono, fanno ascolto, e allora siccome poi come dire, c'è il problema del potere, però alla fine come le cose si fanno perché uno ci mette i soldi in una cosa deve avere un ritorno, te le fanno fare, magari non diventa l'editoriale, magari è il pretesto per dire altre cose, però se uno sta a calcolare sempre, no, l'esito di tutto, non potresti fare nulla, non compri una macchina perché se non porti i soldi a poter dire, voglio dire, io credo che non ci siano situazioni dove uno non possa essere libero, dove uno non possa essere se stesso, dove uno non possa essere, poi magari sono dei luoghi dove è più facile, però non saprei dire quali, francamente. In Rai, in Mediaset, al giornale di, quando era il giornale di Montanelli, il posto dove ho lavorato, io devo dire che ho avuto magari più possibilità, meno possibilità, eccetera, però non mi sono mai sentito conculcato nella mia fede, nelle mie cose, eccetera. Questo te lo dico sinceramente, magari come dire soltanto per ruffianeria, per l'arte del compromesso, che però io credo che sia abbastanza indispensabile per fare questo mestiere.
C'è un microfono se qualcuno volesse rivolgere
domanda. Ma ai giornalisti chi gliela dice la verità? Perché forse si dice ancora: guarda, è vero, è anche scritto sul giornale. E poi io mi sono trovata qualche volta a vivere l'evento che era scritto sul giornale, e non sempre il punto di vista era un punto di vista, ma era un pregiudizio che qualche volta potevo anche condividere, però era sempre una parte della verità. Nei casi poi in cui è coinvolta la cronaca, col poco tempo che c'è anche per avere documenti, penso a questo caso di questa signora, no? Allora, questa signora Sharifa ha tutta la mia simpatia perché così mi è stata proposta, però poteva anche essere una che con passaporti rubati contrabbandava bambini, perché questo è successo, no? È successo, ci sono bambini contrabbandati, schiavizzati, passaporti, eccetera, eccetera. Allora io mi domando, io non credo che i giornali abbiano la verità, non credo che dicano bugie, credo che dicano bugie, ma quelle lì sono capace di leggerle tra le righe. Ma credo proprio che, non credo, domando a voi che siete in questo mestiere, la verità chi ve la dice la mattina? Quando decidete che questo caso è vero, no, e merita questo
come,
tipo
come
di
come se lei mi dice, se lei fa, ammette che lei fa l'orafo, no? Lei dice, chi ti dice che l'oro è vero? Guardi il microscopio con la buona coscienza della tua professionalità, applichi le regole del buon senso, per cui cerchi di capire se può essere una cosa o un'altra, cerchi testimonianze, sapendo sempre che esiste un margine possibile di errore, molto semplice. Poi lì dipende appunto proprio dall'amore al vero, che non è una cosa ci deve prevalere sull'amore al comodo o sulla trascurataggine. Però la regola non esiste, cioè esiste la banale regola del vero che vale per lei, quando se uno le dice qualsiasi, non esiste. Non esiste il DNA della verità, no, esiste un paragone con...
Non è al vero, però mi sembra che la quantità degli eventi e il poco tempo per il controllo...
È vero questo.
Cioè, a me piacerebbe tanto che un giornale o un giornalista mi dicesse: per adesso abbiamo capito che questa cosa è così.
Sì.
Invece tutte le volte che apro un giornale c'è la verità rivelata.
E questo
mi
è sbagliato.
Dispiace anche per chi scrive.
C'è cambi giornale?
No,
insomma, dai. Cioè, non c'è mai il dubbio, no?
No, non si può, ad esempio, non so lei cosa vorrebbe, cioè un titolo con i condizionali, non so. Clinton oggi sarebbe andato in Russia, no, è andato.
Non sto parlando.
Signora, pone un altro interrogativo. Che Farina sta cercando di aggirare. E l'interrogativo. No, l'interrogativo che credo di interpretare riguarda un'esperienza elementare dell'uomo, e cioè, siccome io non faccio l'esperienza di ciò di cui tu mi parli, come faccio a ritenerla vera? La tua testimonianza deve essere affidabile, cioè io devo avere un qualche motivo per cui mi fido di te. Il problema è che tutto il mondo della comunicazione è costruito su un pregiudizio di affidabilità, nell'assenza totale di un rapporto. E allora noi subiamo e beviamo tutto come vero, ma passivamente, perché non abbiamo rapporto col testimone. C'è una possibilità, ed è che io, avendo letto Farina un giorno, due giorni, tre giorni, mi sia persuaso che quello che scrive, nella maggior parte dei casi, non sono baggianerie e non sono invenzioni o fandonie. E quindi mi costruisco quel minimo di coscienza che sei un giornalista affidabile, così che quando tu mi racconti della signora di cui hai parlato, non ho innanzitutto il sospetto che mi stai raccontando una bugia, ma sono più portato a credere a quello che mi dici, per un verso. Per l'altro verso però deve agire in me qualcosa, e cioè io devo in qualche modo esercitare quel paragone continuo di quello che vedo, leggo e ascolto con quel complesso di esigenze, di evidenze elementari che costituiscono l'esperienza elementare di un uomo. Così che una cosa che mi è detta, descritta o raccontata possa apparirmi più corrispondente alla realtà che non ha un pregiudizio o una menzogna. Credo che a questo volesse riferirsi.
Io vorrei aggiungere una cosina, velocissima. Salvo tutto quello che è stato detto fino adesso, c'è un dato solo, cioè che però quanto più uno è degno di fiducia, tanto più sa di chi deve fidarsi, a pelle, perché dopo tanti anni che si fa questo mestiere, uno, come dire, ce l'ha un po' a pelle questa roba. Sbaglia, se sbaglia paga, perché un giornalista che perde la credibilità, prima o poi la paga, non sempre, e poi arriva anche a questo. Voglio dire che se Renato probabilmente, non è che nel caso di Sharif è stato lì a fare gli esami del DNA, lui, cioè ha sentito che poteva fidarsi di quella persona. Se avesse detto sbagliato di una virgola nel numero dei capelli di questa signora, sarebbe crocifisso in questo momento davanti al Palazzo di Giustizia. Gli è andata bene, nel senso che ha saputo fidarsi di se stesso, della sua capacità di fidarsi, si è fidato, si è buttato in piscina e per fortuna c'era l'acqua. Che volte ti butti in piscina invece arrivi e l'acqua la stanno mettendo in quel momento, ma ce n'è troppo poca. E questo è ciò che costruisce la credibilità di un giornalista, cioè il fatto che uno, come dire, chi gliela dice la verità? Signora, tante verità ci arrivano sul tavolo ogni giorno. Uno, come dire, deve, se vuol fare questo mestiere e farlo in modo da essere credibile, deve sapersi riconoscere di chi fidarsi oppure no. Qualche volta si sbaglia. C'è però un'altra cosa, secondo me un pochettino più sottile. In realtà però non sempre il lettore cerca il giornalista di cui fidarsi. Molto spesso il lettore cerca il giornale, l'articolo, che lo confortino di ciò che già pensa. Questo è uno dei grandi meccanismi della comunicazione, una delle regole, no, che si insegnano nelle scuole di comunicazione, è questo, che il lettore non vuole conoscere il nuovo a costo di essere messo in discussione di ciò che già pensa. Cerca la certificazione di ciò che già sa, e uno ascolta molto più volentieri ciò che già sa, perché lo conforta nella sua opinione, o ciò che gli piace, lo diverte di più. Un esempio banalissimo: un grande inviato della carta stampata, una persona anche deliziosa, veramente simpatica, negli Stati Uniti, scrisse un giorno che era riuscito raccontava il punto da cui sarebbe stato sparato a Kennedy, no, dall'alto del grattacielo di Dallas, eccetera, e per rendere, cioè voleva raccontare il punto di vista dell'assassino, ammesso che abbiano sparato da lì, e per raccontare questa cosa abbastanza banale, che però era interessante dal punto di vista tecnico, l'ha infarcita del fatto che era difficilissimo arrivare in quel posto, che ha corrotto una guardia, che ha fatto dei giri, eccetera eccetera. Il giorno dopo, come dire, un altro collega su un altro giornale ha detto: scusa caro Vittorio, va bene, ok, quello che hai raccontato è vero, però tutto il resto, forse non ti hanno detto che quel punto lì adesso è un museo, per cui pagando $1.50 si arriva tranquillamente e potevi entrare. Forse doveva giustificare una nota spesa un po' eccessiva, non lo so, però voglio dire, in quel caso, come dire, aveva dovuto condire un po' la realtà per renderla più appetibile. Io scommetto che il lettore, come dire, capita che il lettore legga più volentieri una realtà un po', o addirittura la non realtà, perché lo diverte di più rispetto a un articolo veritiero. Purtroppo qui sono scelte che spesso accade di fare semplicemente perché hai bisogno poi comunque che un lettore ti venga dietro. Io personalmente, poi in televisione è più difficile perché come dire, è comunque il problema di taroccare le immagini in maniera un po' eccessiva, per cui si vede, magari scrivendo è più immediatamente facile. Però insomma, bisogna tenere presente sempre queste due cose: uno, che se un giornalista perde credibilità è fritto, però è anche vero che come dire, a volte io ho il fiero sospetto che il lettore non sempre cerchi la credibilità dell'evento, cerchi la certificazione di ciò che già pensa. Tutto questo, c'è qualcosa comunque che non funziona, visto che i lettori dei giornali sono sempre di meno, sono a livello del 1911, quando gli italiani erano 25 milioni e metà erano analfabeti.
Diminuiscono anche quelli che guardano i telegiornali, sai?
Questo sì, non è che... No, vabbè, adesso era l'esempio sui giornali, non volevo...
Lei diceva della sacralità della notizia, e che quindi quando una cosa commuove lei o coinvolge lei pensa che possa far partecipare anche gli altri, e ritengo che sia vero. O come lui diceva, cavalcare una notizia, cioè scoprirla tra le righe come quella di Sharifa e crederci e tirarla fuori. Ecco, alla luce del fatto che i giornali vengono letti sempre meno e che, a detta di tutti, condivido pienamente e provo la stessa cosa, sono sempre più piatti e sempre più noiosi, allora devo dedurre che questa sacralità della notizia, che lei dice di usare come tecnica, come metodo, mi sembra sanissimo per comunicare, o questo cavalcare una notizia e tirarle fuori la verità, viene molto poco usato. Perché? Perché sennò la gente, se le notizie, infatti Sharifa adesso lo sa tutto il mondo, perché tutti hanno abbracciato questo caso Sharifa, visto che qualcuno ci ha creduto e quindi l'ha voluto comunicare in maniera empatica. O appunto, se lei mi dice vedo una notizia, vedo un fatto, quindi ne vedo la sua sacralità, quindi cerco di comunicarlo proprio con il cuore, e quindi questo è coinvolgente. Se invece i giornali oggi sembrano tutti così noiosi, così piatti, e come diceva giustamente, sembra sempre che non succeda niente, perché è vero, uno sfoglia il quotidiano, sfoglia il settimanale, sfoglia il mensile e dice: ma che barba! Perché allora? Dove fallisce il giornalista?
Sì, non... perché i giornalisti non vengono scelti su Marte, i giornalisti sono una parte del mondo. Allora, io credo che se c'è un grigiore nel giornale, perché c'è un certo grigiore fra i giornalisti, ma c'è un certo grigiore fra i giornalisti, non è che sono una categoria, perché voglio dire, il grigiore è abbastanza... Non so, mi capita di... ho presente che... Cioè, ho la sensazione che la maggior parte delle persone vivano, non siano grigie loro, per l'amor del cielo, ma vivano nel rapporto con la realtà un certo torpore, questo sì. In fondo il giornale nasce come esigenza di comunicazione economica nel 1600 e nel 1700 diventa esigenza illuministica, cioè ti racconto la verità perché la verità ti permette di... ti permetti, la verità ti farà liberi, nel senso, non in un altro senso, è il pregiudizio, no? La mia, io ti racconto la mia verità in questo. Quindi il giornale in realtà nasce come non cronaca, ma come trasmissione di ideologia. Poi diventa nasce tutto il resto. Certo che nel momento in cui uno rispetto alla sua vita è un po' distratto, diciamo così, e lo sono tutti, i giornalisti lo sono perché lo sono tutti, allora diventi distratto rispetto a tutto. Allora secondo me anche questo è il motivo per cui i giornali sono un po' grigi. Io francamente leggo i giornali perché devo leggerli, leggo i settimanali perché fa parte del lavoro, ma vedo la televisione perché sarebbe un disastro, però quando sono in vacanza leggo un giornale, non ne sento questa grandissima esigenza. Cioè, se uno mi dicesse perché devo comprare il giornale, da tanti giornali, perché noi questi devi paragonare le verità, boh, sì, cioè sarebbe l'ideale, però non so.
Sono rimasto, non dico deluso, ma speravo di avere una conferma diversa questa sera dal fatto di un'affermazione che ho sentito fare poco fa. Tante volte è il lettore che vuole un certo tipo di messaggio. Forse sono un utopista, però io vedevo nel giornale, nei mass media, chiamiamoli in generale, non solamente nel giornale, anche un mezzo di il cliente, l'utente, l'ascoltatore, e non semplicemente un business e basta. Un business, qui si evidenzia, qualora ce ne fosse stato bisogno, una volta di più, che io ti creo un pacchetto, un vestito su misura perché ti vada bene, tu non debba far niente per cambiare quel vestito, ti trovi a tuo agio e io sono a posto così. Questo però per me manchiamo e falliamo un obiettivo che invece, eticamente parlando, potrebbero darsi i mass media in generale.
Posso dire io? Perché deve pensare, facciamo un esempio, no? Facciamo un esempio, io fabbrico delle sedie. Allora, io fabbrico delle sedie per guadagnare soldi o perché desidero che migliori la qualità della sedia e la qualità dello stare seduti? Così i giornali, cioè i giornali sono nello stesso tempo un tentativo di viverci su, ma vivendoci su sono un tentativo insieme di crescere. Questo è un tentativo. Il problema è che, dicevamo prima, c'è una cultura prevalente che è quella per cui non c'è niente a cui educarci insieme che valga la pena. Al massimo c'è, come si dice, l'adeguamento alla legge, no? L'educazione alla legalità come massima prospettiva, no? A una legalità che poi è quella a cui attenendosi provocano casi di ingiustizia massima, no? Ecco. Però io non vedo non vedo questa contraddizione, no? Ecco, tra l'aspetto economico, il tentativo di essere inattivo e quindi la resa economica rispetto allo scopo, come si dice, di crescita. Ci sono molte società non profit, no? Negli ospedali, eccetera, che tendono a non essere in passivo eppure fanno per loro statuto qualcosa che dovrebbe essere utile alla persona, no? Poi nei giornali è un problema che c'è poca tensione morale nel senso forte che diceva prima Savorana, no? Ma questo è, insomma, si tratta di seminarlo, ecco, no?
Cioè prima si accennava, cioè, io quello che ho avvertito stasera come esperienza personale, premesso che casualmente, ma è proprio un caso, sono seduto dalla parte della carta stampata perché non ho la televisione, quindi mi spiace, ma non, per scelta, da un certo punto di vista, perché la televisione mi dava la notizia e io preferivo l'informazione. Io abitualmente leggo il giornale tra le 6 e le 7 del mattino, no? Silenziosamente a casa, sono accusato per questo, ma mi piace ancora. E io mi sono reso conto di due o tre cose, che in effetti non è assolutamente vero che non succede niente, perché tutte le mattine succede qualcosa, c'è questo contatto. Stasera qui è successo qualcosa, io ho parlato, ho visto fisicamente delle persone di cui forse ho letto delle righe, non le ho lette, e voi comunque mi avete visto fisicamente, quindi ogni esperienza, ogni attimo, ogni istante della nostra vita è un avvenimento grandissimo che noi dobbiamo vivere. Allora forse il problema fondamentale, secondo me, per me è questo. Il nostro grigiore, probabilmente, e tutto quel che ne consegue, la televisione che subiamo passivamente, il giornale che leggiamo in metropolitana o bagnando il biscotto nel latte o pensando agli affaracci nostri, senza magari neanche leggere la firma di chi ha scritto quell'articolo, in fondo fa trasparire una cosa che è profondamente grave per me e sulla quale forse ognuno di noi dovrebbe riflettere. Il discorso è che noi, in fondo, non viviamo. Non viviamo perché il vivere, alla fine, vuol dire che io ho un contatto con una persona, ho un contatto con un altro essere, che sia attraverso una parola, attraverso uno sguardo, si diceva prima, attraverso un contatto fisico, e che questo episodio costante che si svolge durante la giornata mi deve cambiare, mi deve far riflettere, mi deve far pensare, no? E allora io tante volte dico, ma che differenza c'è tra notizia e informazione? Cosa succede quando io sfoglio il giornale e leggo il titolo? Io non lo sto vivendo il giornale. Che differenza c'è quando io, mangiando la pasta asciutta la sera, vedo l'amico che si presenta in video e mi spara delle cose che probabilmente mi lasciano tanto quanto, oppure mi commuovono come mi commuove Raffaella Carrà, ma quella è una commozione falsa, insomma, a un certo punto, no? E cos'è informazione? Informazione in fondo vuol dire partecipazione a un evento, vuol dire capire tra le righe, no? A pelle, è stato usato questo termine stasera, a pelle vuol dire che io entro in contatto, a pelle lo dice la parola stessa, no? Ecco, io mi chiedo se voi, che siete in questa sera dall'altra parte della barricata, vi rendete conto di questo, cioè nella vostra vita, domani pomeriggio, quando preparerete i servizi che poi ci fornirete, vi ponete questo problema, non tanto la verità o se sono condizionato o se, ma in che misura contribuiate alla nostra vita, così come cercavo di dirlo prima.
Sì, una cosa veloce, cioè io il problema già faccio fatica a contribuire alla mia, per cui l'idea di contribuire mi sgomenta un poco, se poi perché poi la televisione moltiplica i numeri, sono terrorizzato. Io però voglio dire una cosa, che in quello che diceva lei c'è del vero, perché poi è un dibattito, proprio ieri ho avuto una discussione fortissima con un collega, che molto più morale, molto più eticamente attrezzato di me, diceva proprio questo: in fondo noi non dobbiamo inseguire i desideri degli spettatori, noi dobbiamo in qualche modo educarli, formare. Nel mondo cattolico si è molto dibattuto tra informare e formare. Io da questo punto mi confesso un po' disarmato.